Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Ciao Giorgio.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie. Ti abbiamo invaso casa qui?
Sì, nel mio nuovo cubicolo.
Nel tuo nuovo cubicolo qui a Milano, perché tu, come portavoce di Sea-Watch, giustamente hai vissuto tra Roma e Lampedusa negli ultimi anni. Quando è che sei andata a Lampedusa?
Allora, la prima volta è stata il 1 luglio 2015, data per me indimenticabile perché insomma è stato l'inizio del mio cambio di vita e di quello che faccio e che sono oggi. Io vivevo a Ginevra, dove avevo appena completato i miei studi, avevo fatto un master in diritto internazionale e seguivo a livello quindi di studi, di interesse per lo più accademico, quello che era tutto il fenomeno della migrazione attraverso il Mediterraneo centrale. È un tema a cui ero in qualche modo legato anche per via delle mie origini siciliane, di cui vado molto molto fiera. E avevo iniziato durante le vacanze, ero stata al mare, avevo trovato un dizionario arabo-inglese incagliato negli scogli, avevo trovato degli oggetti personali, avevo cominciato a vedere nel 2011 le prime persone arrivare e dalla base di Sigonella contemporaneamente i caccia militari che andavano a bombardare la Libia. Quindi insomma tutte queste immagini mi avevano fatto riflettere, perché era la prima volta che vedevo la storia nel mio cortiletto in qualche modo. Il giorno dopo la consegna della tesi, per puro caso vengo a scoprire dell'esistenza di questa ONG tedesca, Sea-Watch, che era appena nata e si apprestava a fare delle missioni di monitoraggio e soccorso nel Mediterraneo, e cercavano una persona che facesse consulenza legale e che parlasse italiano. Doveva essere 2-3 mesi di volontariato, ma siamo ancora qua.
Che cos'è esattamente una nave ONG?
Una nave ONG è appunto una nave tendenzialmente vecchia, perché comunque i fondi non sono mai, cioè le navi costano un sacco di soldi, mantenere una nave costa un sacco di soldi, fare queste operazioni costa tanti soldi. La nostra nella fattispecie è una nave che ha 40 anni, che si chiamava Furore originariamente, ce l'ha ancora inciso. La nave è proprio l'oggetto di quello che facciamo, è proprio simbolo di queste operazioni di soccorso, ma che è diventato anche una battaglia, una causa, è un simbolo fisico concreto, fatto di ferro, pesante, lenta, soprattutto in quest'ultimo periodo in cui la nostra attività è stata tanto criticata, millantata, eccetera. Ogni volta che comunque vedevo la nave mi si rimetteva tutto a posto. Sea-Watch nasce dal movimento anarcho-punk berlinese. L'idea è di un quarantenne che era nato nella Berlino dell'Est e che dopo la caduta del muro ha percepito questa sensazione di poter fare tutto quello che voleva. Ed è una persona che effettivamente, mettendosi d'accordo con un gruppo di amici, ha dato inizio 4-5 persone facendo una colletta, hanno comprato una nave scassatissima, un peschereccio vecchio di 100 anni, di 18 metri, che pescava gamberetti nel mare del nord. Te dico, vabbè. La prima missione stavo mandando a picco, non sto scherzando. C'avevo la chat su WhatsApp con la guardia costiera dove, che si chiamava Eroi in sardo, perché erano sardi, erano più disperati di noi, perché fa: ragazzi, ma la vostra nave non è un gommone, è difficilissimo soccorrere una nave così. Però devo dire che Salvini ci ha molto aiutato, nel senso che la campagna d'odio che ci ha scagliato contro in realtà ha fatto sì che ci arrivassero molte più donazioni. Più la nave stava bloccata fuori dal porto, più ci arrivavano donazioni. Detto ciò, arrivano insulti, minacce continue. Siamo andati in tribunale e controllavano due volte tutto quello che entrava, mettendoci sopra dei centesimi, perché il giorno prima al giudice che doveva decidere sono arrivate minacce con dei proiettili, minacce a lui e alla sua famiglia, nei momenti di attacco frontale, asfissiante.
E quindi dicevamo, tu ti trasferisci a Lampedusa, sentivo nell'intervista che hai dato con la Bignardi, anche per conoscere giustamente le persone
sì.
dell'isola.
Io quello che ho cercato di fare era, quando sono arrivata, è stato quello, insomma, ho cercato un po' di integrarmi perché comunque volevo conoscere meglio l'isola, uh-huh. capirla. Diciamo che lavorare nel locale dove la sera dopo le missioni vengono gli ufficiali a bersi la birra era il modo migliore per conoscerli, per capire che insomma dietro agli ufficiali c'erano degli esseri umani che erano più o meno toccati uh-huh. da quello che accadeva. Tanti arrivavano la sera, mi ricordo che diceva: continuo a farmi la doccia, mi sfrego con il bagno schiuma sotto il naso, ma non riesco a togliermi l'odore della pelle di queste persone impregnata di benzina. Uh-huh. E quindi ovviamente si creavano dei legami che andavano oltre il professionale, uh-huh. ma legami proprio umani, tant'è che spesso andavo ad assistere a degli sbarchi della Guardia Costiera semplicemente per essere lì, fare un cenno uh-huh. di saluto, offrire una coperta termica che arrivava, ma era un essere lì sia per le persone soccorse che arrivavano sull'isola, sia per chi le aveva soccorse. Poi da lì, tutte le volte che io sono tornata, per quanto io tornassi per un tema che era di tutto rispetto, ma di fatto è un tema pesante uh-huh. e fastidioso per l'isola, devo dire che sono sempre stata comunque accolta, anche in momenti in cui era evidente che la cosa creava comunque fastidio. Devo dire che poi è molto forte sull'isola il sentire per cui nessuno può essere lasciato in mare, uh-huh. cioè essendo un'isola di pescatori questa è una cosa che è veramente fuori discussione, cioè chiunque conosca il mare non
lascia le
questo
persone
pezzo,
morire.
Cioè è evidente che percepisce come ridicolo tutta questa manfrina del poi il cosa si fa dopo è un altro discorso.
Ti vorrei chiedere un po' qual era il tuo lavoro poi di fatto e se ci sono delle storie raccontabili e che possano dare un'idea di quello che poi succede praticamente lì e di che cosa sta succedendo a queste persone che riescono poi a volte a raggiungere l'Italia.
Feci la prima missione nel settembre 2015 con la Sea-Watch 1, questo peschereccio vecchissimo, e lì ero communication officer. Uh-huh. E quindi niente, imparai a comunicare via radio come si fa nelle operazioni militari. Tra l'altro poi divenni, diciamo, l'interlocutore preferito della Guardia Costiera, non fosse altro che perché parlavo in italiano.
Certo.
E poi in qualche incontro fuori appunto dalla nave ci si conosceva, e con la Guardia Costiera Italiana, che di fatto è chi ci ha insegnato a soccorrere, uh-huh. perché tutti i soccorsi che facevamo erano coordinati da loro, che avevano un gran bisogno di aiuto che gli altri stati non davano, e quindi si sono trovati sti quattro scalmanati e hanno detto vabbè. Poi, con Medici Senza Frontiere, invece, di fatto io sulla nave avevo il focus sulla raccolta di testimonianze dei sopravvissuti. Su Aquarius è stato per me un momento un po' di stravolgimento, nel senso che conoscere le storie di queste persone mi ha resa molto consapevole, molto forte, ma mi ha anche dilaniato. E ne ho raccolte centinaia, e ovviamente quelle che mi hanno colpito di più sono quelle delle donne, perché ovviamente certo. c'è un'empatia, cioè mi sorprendeva sempre come queste donne potessero ancora sedere, sorridere, essere persone normali dopo quello che le era stato fatto. Mi ricordo in Grecia c'era questa donna siriana che tra l'altro aveva molti vestiti addosso, quindi era pesantissima, la tenevo proprio dal gommone per un braccio, e mi ricordo che le dicevo: c'è tempo, lo dicevo più a me che a lei, dicevo no worries, there is time, perché lei era mezza sul gommone che stava affondando, io la tenevo. Ovviamente non ce la facevo a tirarla su da sola sta donna, avevo bisogno di aiuto, ma tutti gli altri compagni, cioè, erano impegnati a soccorrere altri, e quindi la tenevo supplicandole di stare con me e aspettare. Una sicuramente delle esperienze più forti che ho per me è diventato proprio un po' un simbolo di quello che cerchiamo ancora oggi di fare, nonostante tutte le difficoltà, è stata con Bert, uh-huh. che è questa ragazza camerunense, e che arrivò su Aquarius che aveva perso i sensi, cioè lei pare abbia visto la luce della nave, ma nel giro di 10 minuti, il tempo di prenderla, ha avuto un arresto cardiaco, cioè era proprio esausta, uh-huh. quindi lei nel momento in cui ha visto la salvezza in qualche modo forse ha mollato e il fisico l'ha ceduto. è arrivata a bordo e abbiamo cominciato subito a fare le compressioni e il massaggio cardiaco. Mi è stato chiesto di assistere, ho cominciato a fare le compressioni, ero senza guanti. Lei era completamente ustionata perché nel gommone spesso si forma questa miscela di acqua salata, benzina e liquidi umani di vario tipo, che diventa, cioè a un certo punto proprio ti cuoce la pelle e te la stacca. E lei era tutta ustionata, quindi nel fare i massaggi mi si staccavano interi quadrati di pelle suoi sulle mani. Il massaggio cardiaco è un'operazione molto diversa da quella che vediamo in Baywatch, molto diversa. È un massaggio violento, nel senso che tu per riattivare un cuore devi creare un effetto di tipo pompa, per il quale devi di fatto scassare completamente la cassa toracica. Mi hanno chiesto di farle anche io mi sono prestata, anche perché in qualche modo mi ricordo questa sensazione per cui già la davo per spacciata, ma volevo farlo io il massaggio perché sarei stata più delicata. Però non lo so, mi è come se vedere quel corpo così, cioè in qualche modo andarci io era come se dire vabbè sorella però te lo faccio, cioè, non lo so.
Certo.
E sono molto strane le sensazioni che poi provi in quei momenti. E ovviamente lei non ce l'ha fatta. Però sai, quando appunto ti muore una persona tra le mani, poi ok, grazie Giorgia, vai, ritorna a registrare. Dopo 8 ore che registravamo persone, soccorrevamo, ti togli i guanti che poi mi ero messa dopo un po' e avevo tutte queste striscioline di pelle. Uh-huh. Dopo 8 ore, alle 8 di mattina, avevamo iniziato a mezzanotte, guardo e dico, ah, aspetta, nel frattempo tu hai... Cioè, questa persona ti è morta tra le mani, hai la sua pelle sui palmi e poi la devi mettere via. Cioè, quindi mettere una ragazza della tua età in un sacco di plastica, 2-3 sacchi di plastica, metterci sopra un simbolo, il simbolo del sesso femminile, cercare di capire come si chiama, quanti anni ha più o meno, da dove arriva, cioè andare dai suoi compagni di viaggio e dirle guarda, la ragazza è morta. Cioè, in quei momenti dici, ma chi sono io? Chi sono io per dire questa cosa loro? Chi sono io per mettere questa ragazza in un sacco di plastica? Chi sono io per essere così sul suo corpo, per ridarle la vita? Cioè, nel senso, lei sicuramente me la porto dentro, perché queste cose, cioè, o ti rovinano, oppure ne devi fare un qualcosa che ti rafforza. Cioè, sono due le opzioni e quindi in qualche modo sono contenta perché sento tantissimo il fatto che queste esperienze mi abbiano dato forza, cioè questa cosa la possiamo continuare, cioè non mi interessa chi mi si mette davanti, non mi interessa se i governi, i capi di Stato, la magistratura, quello che vuoi, però cioè... Noi siamo stati lì, noi abbiamo visto, noi abbiamo toccato i corpi di queste persone, ci abbiamo parlato e l'unica cosa che puoi fare è portarti dietro tutta questa roba e farne la tua forza contro chiunque. Sono molto legata alla nostra attività, sono molto legata alla nave, perché lì riscopri delle cose di una potenza a livello proprio umano che nella quotidianità non hai. Cioè persone che salgono a bordo e ringraziano di essere vive, cioè io non so te, magari la mattina uno fa i saluti al sole, proprio se va bene, però non è che proprio la mattina ti alzi e dici sì, sono vivo. Sono cose molto basilari che però noi in qualche modo in una vita in cui si dà molto per scontato non...
Adesso tu ti sei trasferita qui a Milano, come vivi questa dicotomia di vite?
Io mi sento a posto quando sono sull'isola e mi trovavo lì ultimamente quando ci sono stati, per sfiga, quando ci sono stati gli ultimi naufragi, quindi mi trovo sull'isola, sono andata al funerale di queste 13 donne dove non c'era quasi...
Non c'era nessuno.
Però lì io mi sentivo a posto. Cioè poi diventa, ed è quello anche il rischio, nel senso che poi uno si sente in armonia con se stesso, uh-huh, con se stessa in contesti abnormali, perché dici, vabbè questa è la realtà, è inutile che facciamo finta che non esista, uh-huh. Dall'altra, cioè io sono anche una ragazza di 29 anni che ha un entourage di persone normali, uh-huh. E comunque quella parte lì non me la voglio perdere, perché rischi poi veramente di isolarti. Cioè un sacco di volte ho mandato all'aria piani, perché devi sempre correre dietro all'emergenza, per cui a un certo punto sviluppi questa capacità per cui vai dall'estetista, nel frattempo nel frattempo ti arriva il messaggio naufragio in corso. Però cosa fa? Cioè, nel senso, a un certo. Certo punto devi dire ok, che cosa io posso fare? Come posso contribuire? E se non puoi fare nulla, devi chiudere il telefono e andare avanti a farti fare i peli. Mm-hmm. Dopodiché io sono, cioè, per esempio, sono la prima che in questi giorni di saldi mi faccio corso Buenos Aires avanti e indietro spasmodicamente. Ho guardato, ho provato gli stessi stivali 350 volte.
Non li hai comprati?
No, perché allora uno c'è il tacco che non è uguale, quello di Mango c'è bello, però c'è il tacco che non è quello che quello di Zara sembra di mettersi i comodini ai piedi, perché sono durissimi. Allora, cioè, capisci? E nel frattempo c'ho il capomissione Giovanni che da bordo mi scrive: ma allora adesso alle autorità cosa dobbiamo dire? Stanno negoziando per il porto di sbarco. Cioè, mischi come puoi, insomma. Però a volte diventi un po' un disadattato, cioè a volte sono un po' una disadattata.
A scuola ti insegnano tutta una serie di valori, cioè me li hanno insegnati. E non so te, ma io mi sento un po' tradita. Cioè, immagino te quanto, ma perché penso, cavoli, mi avete detto tutte queste cose per tutta la vita, i miei insegnanti, i miei professori, l'università, le istituzioni, abbiamo i giorni della memoria. È strano come poi invece da un punto di vista politico c'è una normalizzazione di questo fenomeno che sta accadendo adesso. Come se non riguardasse davvero delle persone che stanno morendo in mare. E io mi ricordo quando ero piccola, a un certo punto, non so, ero imbucata ad una cena di persone grandi e c'era De Mauro, che è il direttore di Internazionale, che stava bevendo del vino e diceva: io non capisco perché non siamo tutti a Lampedusa non a intralciare i soccorsi, ma ad accoglierli sulle spiagge. E io mi ricordo che mi colpì, perché fu la prima volta dopo tanto tempo che sentii qualcuno di grande, che faceva un lavoro importante nel giornalismo, che diceva una cosa che sentivo anche io. Non so, che pensieri hai fatto su questa cosa?
Quello in cui ho smesso un po' di credere è il fatto che ci sia una reale evoluzione, se vogliamo, dell'uomo, della natura umana. La storia, se vedi, ciclicamente in qualche modo un po' si ripete, in maniera diversa ovviamente, insomma. Cioè, un tempo, non so, lanciavi con la catapulta frecce o invadevi i paesi con gli elefanti, oggi usi i tanker e i droni. Uh-huh. Però la sostanza è brutto da dire, ma è sempre un po' a fare a chi ce l'ha più grosso e più duro, scusate la franchezza. E vedere che alla fine spesso i rapporti politici, internazionali, diplomatici, si reggono su questo principio un po' da uomo alfa, di dominazione, prevaricazione, è un po' triste, però mi sembra che sia molto così. Detto questo, i valori restano e ci sono come punto di riferimento. Purtroppo la nostra è una società che si sta rincoglionendo di fatto. Cioè, che te frega te di quello che succede a Lampedusa se c'è il 70% di sconto,
certo,
sullo stivale che ti piace da due mesi? Che te frega di andare, leggere, informarti se ti puoi guardare qualche storia su Instagram facendo solo così col pollicino e hai questa specie di endovena di distrazione, visto che a tutte e due ci hanno rimbambito per 15 anni di scuole dell'obbligo, di quella che è stata soprattutto la nostra storia recente. E se non ricordo male, insomma, la firma dei trattati che hanno poi posto le basi per il sistema delle relazioni del diritto internazionale si basa su questa frase: mai più, no? Uh-huh. Che non succeda mai più. È chiaro che vedere oggi immagini pubblicate di donne appese per i piedi che vengono picchiate, fior di rapporti di agenzie delle Nazioni Unite intitolati, l'ultimo intitolato Orrori Indicibili, cioè se l'ONU intitola un rapporto Orrori Indicibili, ragazzi, c'è veramente da farsi due domande, perché di solito insomma non sono così diretti. Ci sono testimonianze, video, foto, c'è la guerra davanti ai nostri ombrelloni, ragazzi. Cioè, quest'estate io ho visto gente che si faceva i selfie davanti alla nave di Open Arms, da cui la gente si buttava a mare dalla disperazione dopo 20 giorni che non li facevano scendere. C'è questa forma di assopimento, di completo scollamento. È come se le persone non si sentissero parte di quello che accade. Invece, cioè, quello che io devo a Sea Watch e a quello che faccio è il fatto di sentirmi parte di un momento storico in cui io sono un attore. E sento la responsabilità di essere attore, perché se tutto va bene ci sto ancora un tot su questa terra e vorrei che girasse un po' come dico io. Poi tante volte è facile creare distanza, no? Perché uno dice, ah, ONG, allora tutta l'Africa in Italia, allora no confini. Io non sono per l'abolizione dei confini, non sono per tutta l'Africa in Italia, io sono per ognuno a casa sua se sta bene. Però sono anche una che ha preso, studiava a Milano, ha deciso che voleva andarsene a Ginevra, è andata a farsi il master a Ginevra, e non ho capito perché uno che non ha accesso all'acqua potabile non può decidere di andare in un posto dove magari ce l'ha.
Certo.
Quindi, poi detto questo, cioè secondo me si tratta di fare meno gli isterici ed organizzarsi e di far fronte a fenomeni che sono parte dei nostri tempi.
Mi ha fatto ridere perché mi ricordo anche adesso a fine anno sono uscite le pagelle dei politici sul Corriere e c'era la pagella per quanto riguarda la sicurezza e tutti dicono beh, però c'è da dire che effettivamente rispetto alla sicurezza il metodo Salvini ha funzionato, sono arrivati meno sbarchi. Poi legare, ecco, il concetto anche di sicurezza a questa cosa è incredibile.
Sì, diciamo che è evidente che comunque la presenza di persone straniere non integrate sul territorio crea un problema di sicurezza nel momento in cui non viene data alcuna alternativa se non quella di spacciare, prostituirsi,
certo,
e finire nelle mani della criminalità e della mafia, che, attenzione, sono i nostri mafiosi che si stanno approfittando molto della presenza dei migranti per avere... Però noi, cioè, che cosa stiamo offrendo in alternativa? Secondo me... quello che diventerà una minaccia reale è tra 10-20 anni, quando avremo un territorio pieno di persone che sono state escluse, trattate come bestie, e se da bestia vieni trattato, bestia diventi. Però la responsabilità non è loro, è nostra.
Giorgia, grazie mille.
Grazie a te, grazie a voi.
È stata una bellissima intervista. Grazie.